Io vi dirò due parole brevissime, poi lasceremo la parola subito a chi ne sa di più. Abbiamo pensato di organizzare questo incontro per fare un po' di chiarezza intorno al gran parlare che si è fatto della crisi, della sua natura, delle prospettive di lotta e di posizione che noi possiamo mettere in campo rispetto a questa cosa. La cosa che proveremo a fare stasera è fare un po' di chiarezza essenzialmente su una serie di punti che ci sembrano fondamentali e che ci pare che abbiano condizionato fin dall'inizio tutto il discorso sulla crisi. Il primo punto che ci interesserebbe mettere in luce è essenzialmente un dato di natura storica, e cioè provare a demistificare la visione che vuole leggere la crisi come un fenomeno tutto recente, riconducibile a una storia che affonda le sue radici 2 o 3 anni fa, e collocarla invece in un lasso di tempo che è almeno trentennale, per non dire di più, e che appunto va avanti del quale noi colloquiamo l'inizio, bene o male, all'inizio degli anni 70. Fase in cui è cominciata tutta una fase di momento in cui è cominciata tutta una fase di riorganizzazione da parte del capitale a scapito del lavoro, e che ha avuto, diciamo, la concretizzazione più feroce e immediata nelle politiche neoliberiste avviate dai governi Reagan e Thatcher negli Stati Uniti e nella Gran Bretagna, che poi hanno portato negli anni, tra le altre cose, come poi ci dirà chi mi seguirà, hanno portato allo smantellamento progressivo delle lotte, dei diritti che con le lotte degli anni, della fine degli anni 60 erano stati conquistati appunto dal mondo del lavoro. Il secondo punto che ci sembra fondamentale riguardo il discorso intorno alla crisi è un dato essenzialmente ideologico, e cioè la forza dell'ideologia neoliberista ha fatto in modo che si parlasse della crisi come essenzialmente una crisi di natura finanziaria, dovuta per lo più a speculazioni avventate, a azioni rischiose di una manciata di banchieri un po' avventurosi e senza scrupoli. In realtà questa lettura è stata pienamente funzionale al tentativo di non mettere assolutamente in discussione la natura complessiva del sistema capitalistico, cioè negare il fatto che la crisi che stiamo fronteggiando in questo momento affondasse le sue radici profonde nell'economia reale, nella produzione, e non semplicemente nell'ambito dei mercati finanziari. La diffusione con cui questa lettura si è, la forza con cui questa lettura si è imposta, e questo è un argomento che ci riguarda direttamente in quanto anche studenti universitari, è dovuta anche al fatto che l'università in questo senso ha avuto un ruolo fondamentale, che è quello essenzialmente di riproduzione ideologica, che continuamente l'università come ganglio pienamente integrato e funzionale al sistema capitalistico ha proposto. Da questo punto di vista, diciamo intorno alla questione ideologica, la cosa che ci interesserebbe far venire fuori è un dato di fatto in realtà, cioè di come questa lettura si sia imposta in maniera così forte da essere data per buona, fondamentalmente, anche da una serie di realtà che potremmo definire tra molte virgolette antagoniste, e che ha prodotto appunto l'assunzione di questa lettura che è tutta ideologica, che è tutta proposta dal capitale, ha prodotto letture sbagliate, o quantomeno non completamente esatte, ha prodotto in questo senso anche una serie di distorsioni nelle pratiche di opposizione, nelle cose che i movimenti sono riusciti a mettere in campo per per cercare di far fronte alla crisi o per cercare a maneggiarla in maniera adeguata. Ci parlerà di queste cose Vladimiro Giacchè, che è qui a fianco a me, è un economista, uno scrittore, esperto di mercati finanziari, correggimi se sbaglio, vicepresidente dell'associazione Marx 21. Io chiudo così, lascio la parola a lui che ce ne avrà parecchie di cose da dirci. Grazie.
Dunque, io vorrei partire proprio da alcune delle cose che sono state... Vorrei partire da alcune cose che sono state accennate adesso. Intanto sulla lettura di questa crisi. Noi abbiamo una lettura largamente prevalente, che è quella che fa di questa crisi una crisi che ha un'origine finanziaria. Ci sono ovviamente dei mutamenti che sono intervenuti nella lettura della crisi col passare del tempo. Rapidissimamente, la crisi scoppia, diciamo, comincia a essere evidente, per dire meglio, a metà del 2007, con alcuni problemi su un determinato tipo di prodotti obbligazionali. In quella fase si dice che la crisi non c'è, che non è neanche una crisi finanziaria, ma che c'è soltanto una turbolenza sul mercato che sarà presto riassorbita. La cosa continua per diversi mesi e si scopre che la turbolenza diventa un problema molto serio per i mercati finanziari, sia obbligazionari che azionari in giro per il mondo. Siamo, diciamo, all'autunno 2007. Ancora in questa fase si ritiene che se la Federal Reserve sarà così carina da abbassare un po' i tassi di interesse, il problema sarà riassorbito. Ovviamente così non avviene, la situazione peggiora, cominciano a dover essere salvate alcune banche, una Landesbank in Germania e una banca che fa mutui nel Regno Unito, questo ancora nel 2007, e qui siamo ancora nella fase crisi finanziaria. Nel marzo 2008 il governo degli Stati Uniti pilota sostanzialmente il salvataggio di una grande banca di investimento, dando le garanzie necessarie a un'altra grande banca per comprarsela. E qui avviene la prima cosa abbastanza interessante, su cui poi magari proverò a tornare, ossia questo intervento statale, che era inedito, cioè non succedeva dagli anni 30, una cosa di questo genere, viene motivato dicendo che è un salvataggio dei mercati. E questa è una novità abbastanza significativa, se pensiamo che a noi hanno spiegato negli ultimi 20-30 anni che lo Stato è il problema e il mercato è la soluzione. Detto questo, il problema non è risolto, arriviamo all'autunno del 2008 con mercati che vanno sempre peggio, più a rotta di collo, e nel settembre 2008 viene lasciata fallire una grande banca, una delle più grandi banche di investimento del mondo, che è la Lehman Brothers, e il ministro del tesoro americano in quell'occasione dice: lasciamo che i mercati si prendano cura di se stessi. I mercati sono così fiduciosi nella loro stessa capacità di prendersi cura di se stessi che c'è un ribasso generalizzato su tutti i mercati del mondo di entità assolutamente inedita. Pensate che per avere dei ribassi del genere bisogna tornare agli anni 30. C'è una distruzione massiccia di valori a livello di titoli azionari e non solo, e la cosa addirittura sembra profilarsi nell'autunno 2008 una vera e propria crisi di liquidità a livello internazionale, nel senso che gli scambi monetari a livello internazionale tra le banche si paralizzano. C'è un momento in cui c'è una crisi proprio totale di fiducia delle banche le une nelle altre. A questo punto devono intervenire massicciamente gli stati, che erogano cifre da capogiro in varia forma, cioè comprano obbligazioni che non avevano più valore, semi nazionalizzano alcune banche, nazionalizzano punto e basta altre banche. Si parla di interventi di un'entità a livello globale che sarà stimato dalla Banca d'Inghilterra qualche mese dopo in 14.000 miliardi di dollari, che è una cosa mostruosa. A questo punto però si comincia a avvertire in maniera molto chiara che ci sono problemi molto seri anche nella cosiddetta economia reale. E si passa alla spiegazione che si dà tuttora, tutto sommato, cioè c'è una crisi finanziaria che a un certo punto abbastanza misteriosamente ha contagiato l'economia reale. Gli interventi dei governi hanno salvato un po' la finanza, ma non sono riusciti a salvare l'economia reale apparentemente. Allora, tutto questo è un'impostazione che può sembrare molto, come dire, anche molto coraggiosa, no? Perché si dice ci sono i banchieri che erano corrotti, le società di rating che non funzionavano, Greenspan che ha fatto un sacco di stupidaggini, eccetera. In realtà, dal mio punto di vista, è un'impostazione assolutamente minimizzante. Io a questo riguardo parlo sempre dell'effetto John Belushi. Se qualcuno di voi, immagino di sì, ha visto i Blues Brothers, c'è una scena meravigliosa, quella in cui John Belushi incontra la sua ex fidanzata in un posto non particolarmente romantico, perché è una fognatura, insomma, ma soprattutto la fidanzata ha un mitra in mano e interloquisce, diciamo, con lui, con questo mitra, chiedendogli spiegazioni di un piccolo episodio che era venuto qualche anno prima, cioè che lei si è presentata per sposarsi e lui non c'era, non arriva e non è mai arrivato. E lui comincia a spiegargli questa cosa, dice, comincia a dare un po' di motivazione. E purtroppo ne dà troppo, nel senso che comincia a dire il tram, aveva forato le gomme, il tram, cioè le cavallette, il terremoto, il maremoto, uno sciopero, un'insurrezione. Via via che parla, quanto più parla, tanto più lo spettatore si rende conto che nessuno di questi è il motivo. La cosa abbastanza sorprendente però, per raccontare la storia fino alla fine, è che la fidanzata ci crede. Lui la prende, la braccia e poi la butta per terra e scappa. E questo è esattamente quello che è successo in questi due anni. Nel senso che se noi mettiamo in fila tutte le spiegazioni che sono state date di questa crisi, potremmo esaurire il tempo di questa lezione molto tranquillamente. Io ne ricordo qualcuna per darvi un po' un'idea, perché poi per gli stessi ritmi che ha la comunicazione c'è proprio un input informativo continuo, per cui uno si dimentica quello che gli hanno detto il giorno prima. Allora, le cause della crisi sono state individuate, chiunque di voi può fare tranquillamente una ricerca e verificare quello che dico, nei mutui subprime, nelle obbligazioni strutturali, nei derivati sui crediti, nell'avidità dei banchieri, che però sino al giorno prima erano dei creatori di valore, adesso diventano gente avida e molto e sostanzialmente dei despotati. Le società di rating colluse con i banchieri, l'orientamento al profitto di breve termine, la creazione di veicoli finanziari fuori bilancio, l'inefficacia del risk management, che è una meravigliosa tautologia, perché è evidente che se i rischi si materializzano, la gestione dei rischi non è stata molto efficace. I buchi nella regolamentazione delle banche, la politica monetaria della Federal Reserve, l'eccesso di consumo degli Stati Uniti, l'eccesso di risparmio della Cina e così via. Diciamo che John Belushi non avrebbe potuto fare di meglio, anche perché effettivamente pare che abbia funzionato, nel senso che noi oggi generalmente riteniamo che la colpa di questa crisi sia appunto qualche farabutto, comunque si situi a livello finanziario, e che poi questa crisi abbia contagiato, appunto, come dicevo prima, l'economia reale. Allora, è del tutto evidente, e questo a mio avviso è una cosa abbastanza semplice da dimostrare, se noi vediamo quello che è successo in questa crisi, cioè qual è l'entità della distruzione della ricchezza reale in giro per il mondo, uno studio della Banca di Sviluppo dell'Asia all'inizio del 2009 parlava di 50.000 miliardi di dollari, che è il prodotto interno lordo del mondo di un anno. Questa qui è l'entità della distruzione. Si possono citare altre cifre. Il commercio internazionale lo scorso anno è crollato del 12,5%, una cosa che non succedeva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. il prodotto interno lordo mondiale è diminuito per la prima volta dalla seconda guerra mondiale del 3% in un anno, dove però i paesi cosiddetti più avanzati hanno perso il 5, il 6%, alcuni paesi europei hanno perso il 20% del prodotto interno lordo, i paesi baltici che sino a qualche anno fa ci additavano con dei modelli perché avevano dei meravigliosi paesi che facevano pagare pochissime tasse alle imprese, e ne ha fatte pagare così poche che non sanno come ripianare i debiti che hanno adesso. E, ecco, se uno che misura questo a ciascuna delle cause, premesso che di regola una delle cause dovrebbe trovarne una, due al massimo, insomma, ecco, magari 20 sono un po' troppe, è evidente che non c'è nessuna proporzione. E allora probabilmente il problema è un po' diverso. E infatti il problema è un po' diverso, secondo me, e la cosa è facilmente, credo, dimostrabile, proverò a farlo più avanti. La cosa assolutamente stupefacente è che un signore che scriveva, che è nato proprio oggi, tra l'altro, però nel 1818, che si chiamava Carlo Marx, che scriveva nel 1857-58 per un giornale statunitense, dovendo mantenersi in maniera un po' di fortuna, insomma, con scritti, perché non aveva grandi sostanze, per essere ottimistici, e che parlava della crisi del suo tempo, parla esattamente di questa raffigurazione della crisi e ci dice cose che, cambiati nomi, sono quelle che valgono oggi, e le confuta. Dice che la crisi si presenta nell'ambito della speculazione e che è normale che sia così, ma che in realtà la crisi non nasce, le radici della crisi non sono nella speculazione, ma sono in quella che oggi definiremmo l'economia reale, che le crisi sono sempre sovrapproduzione di merci e sovrapproduzione di capitali. Cosa vuol dire? Sovrapproduzione di capitali è un po' più esoterico, però non è difficile spiegare cosa voglio dire. Sovrapproduzione di capitali significa che ci sono tanti capitali in giro che non riescono a valorizzarsi adeguatamente. Visto che nell'economia capitalistica il capitale non è un fine a se stesso, ma ha l'unico scopo di valorizzarsi, cioè di accrescersi, è evidente che se io ho tanti capitali ma non riesco a valorizzarli, ho un problema. La sovrapproduzione di merci è una cosa più semplice a capirsi, si tratta del fatto che è un'espressione di quello di prima, in realtà, che io ci sono troppe merci per cui non possono essere vendute queste merci a un prezzo tale che valorizzi l'investimento che è stato effettuato per produrle, evidentemente. Allora, questo è esattamente quello che è successo in questo caso. La cosa abbastanza divertente, ora poi proverò a dare anche qualche dato di questo, la cosa abbastanza divertente è che Marx poi se la prende anche con quelli, con chi aveva quelle interpretazioni sbagliate di cui dicevo prima. E ad esempio se la prende con gli economisti, di cui dice la sovrapproduzione che crea anche la speculazione, perché la speculazione è uno sbocco, tra le altre cose, uno sbocco di capitali in eccesso che non si valorizzano adeguatamente nei loro settori, e allora devono andare a cercano un'altra via per valorizzarsi, che è quella appunto dell'investimento speculativo. Ma la base è la sovrapproduzione. E dice, so molto bene che gli stregoni ufficiali dell'economia inglese considereranno questa opinione come eccessivamente eterodossa. Ma quando mai questi ottimisti hanno previsto o preconizzato una crisi? Non c'è stato periodo di prosperità in cui essi non abbiano approfittato dell'occasione per dimostrare che questa volta la medaglia non aveva rovescio, che questa volta il fato era vinto. E il giorno in cui la crisi scoppiava, si atteggiavano innocenti e si sfogavano contro il mondo commerciale e industriale, con banalità moralistiche, accusandolo di mancanza di previdenza e di prudenza. Se voi andate a prendere le cose che sono state dette da dei signori che sino a un anno prima dicevano, ad esempio, che i lavoratori l'unica cosa che possono fare è imparare bene come funzionano i fondi pensione e poi saranno ricchi tutta la vita, a lesina, e di colpo dicono no, ma c'è qualcuno che insomma si è comportato molto male. Le banalità moralistiche sono il rovescio della medaglia del fatto di ritenere che la crisi sia un incidente, ossia che è qualcosa che viene dall'esterno. Un incidente, se è un incidente, qualcuno l'ha provocato, qualcuno che è andato a sbattere ha manovrato come non doveva. Il punto di vista di Marx, ed è un punto di vista che noi non abbiamo molto visto rappresentato in questi anni, ed è un peccato perché forse avremmo capito un po' di più della crisi, è l'opposto. Per Marx, che è l'unico economista che la pensa così, forse assieme a Schumpeter e a Minsky in parte, per Marx la crisi è qualcosa di inerente al modo di produzione capitalistico, cioè la crisi non è un problema del capitalismo, ma è il modo attraverso cui il capitalismo periodicamente risolve i suoi problemi. Questi problemi sono essenzialmente la sovrapproduzione. Come si fa a risolvere questi problemi? Si risolvono con la crisi. In che modo? Distruggendo capitale. La crisi è distruzione di capitale. Distruzione di capitale che in questa occasione, come dimostrano le cifre che ho citato prima, è stata veramente massiccia. È stata qualcosa di un'entità che non si conosceva, che non si ricordava più, perché l'ultima volta che c'è stata una distruzione di capitale di questo tipo era il 29. Distruzione di capitale cosa significa? Significa una cosa molto semplice, significa fabbriche che lavorano a mezzo servizio o che chiudono, significa operai licenziati, salvo magari di assumerli dopo un po' a un salario inferiore, in modo da far ripartire in quel modo i profitti, significa tante cose di questo tipo. Significa essenzialmente un'enorme distruzione di ricchezza. La crisi è questo. Evidentemente, se uno ritiene che l'economia capitalistica, come si ritiene generalmente, sia il punto d'arrivo della storia, sia il mondo migliore possibile, anzi l'unico, tenderà a ritenere che appunto le crisi, se così al tempo di Marx gli ottimisti, gli economisti ottimisti come li chiama lui, dicevano ora che c'è il libero scambio, c'era stata una battaglia sul libero scambio, adesso che abbiamo ottenuto il libero scambio non ci saranno più crisi. Oggi i nostri economisti ci hanno detto adesso che abbiamo ottenuto, ora che c'è la globalizzazione non ci sarà più crisi. C'è la Great Moderation, cioè un periodo di tassi di interesse bassi, di moderazione salariale, perché questo significa, e niente, a questo punto andrà tutto per il meglio, abbiamo tassi di sviluppo fantastici, eccetera, eccetera. Come abbiamo visto, le cose non sono andate precisamente in questa maniera. La crisi si è presentata come crisi finanziaria, così come succedeva ai tempi di Marx, e questo lo spiega, per un motivo molto semplice, perché per il motivo che dicevo prima, cioè che in parte la speculazione è uno sfogo di capitale in eccesso, e anche perché il credito, quello che lui chiamava il sistema del credito, ma che possiamo identificare con quello che oggi chiamiamo la finanza, spinge i limiti, spinge il capitale oltre i suoi limiti, cioè consente di spingere il consumo, sia il consumo dei lavoratori e dei capitalisti, il consumo privato, sia il consumo produttivo, oltre i limiti che sarebbero consentiti dall'economia. Lo fa appunto espandendo il credito, consentendogli di fare sovrainvestimenti, eccetera. Questo è il motivo generale. C'è un altro motivo per cui la cosa si è presentata come crisi finanziaria, ed è che in un periodo di crescita calante, quale quello che parte dagli anni 70 e va avanti con variazioni interne, ma comunque con un trend calante, sino ad oggi, poi magari nel dibattito, se qualcuno è interessato, vi posso dare anche le cifre che dimostrano questa impostazione. Nella tendenza alla caduta del saggio di profitto che si è manifestata in questi decenni, ci sono state varie contromisure a questa tendenza. Una fondamentale è stata rappresentata da quella che Marx accennava soltanto, e che era l'aumento del capitale produttivo di interesse, ossia della finanza, insomma, del capitale investito speculativamente. E questo è quello che ha caratterizzato gli ultimi decenni. Cerco di citare il minore dati possibili perché poi sennò diventa una cosa un po' anche pallosa. Però un dato lo devo citare, ed è questo. Secondo una ricerca di McKinsey, gli asset finanziari mondiali, cioè l'entità della finanza, nel 1980 era pari al prodotto interno lordo mondiale. Nel 2007 questo rapporto era diventato 356%, cioè per un dollaro, diciamo, guadagnato durante un anno di ricchezza creata, ce ne sono 3,5 di debito, essenzialmente. Se il mondo fosse un'impresa individuale, non dico che sarebbe già fallito, ma insomma, se io fossi una banca, quella del finanziario, avrei qualche problemino. E poi arriveremo, in fondo al nostro discorso, a capire per questa via quello che sta succedendo sul debito pubblico adesso, perché la strada per capirlo è proprio questa. Allora, cosa è successo in questi 30 anni? È successa una cosa molto semplice, che le riprese uscite dalla recessione, qua, ci sono state delle piccole recessioni, anche di una certa entità, ma non paragonabili a queste, sono state comprate col debito, alimentando questa gigantesca bolla del creditizia. Questa superfetazione, diciamo così, della finanza. La finanza ha giocato in questi decenni tre ruoli, essenzialmente. Ha spinto il credito al consumo, cioè ha spinto i consumi privati, in una situazione in cui i salari o rimanevano uguali o addirittura calavano. Anche su questo ci sono dei dati assolutamente inconfutabili, insomma, su questa dinamica. Cosa succedeva? Succedeva che nonostante che i salari diminuissero, la gente, soprattutto nei paesi anglosassoni, continuava a consumare, quanto e più di prima. Perché? Perché c'era questa bolla finanziaria che si creava, che significava titoli azionari che andavano alle stelle, al di là di ogni proporzione con il loro effettivo valore. E da ultimo, gli stessi mutui subprime sono stati l'ultima espressione di questa bolla. Praticamente c'era un effetto ricchezza, per cui io, pur guadagnando di meno dal mio reddito, magari avevo degli investimenti da qualche parte o avevo appunto stipulato uno di questi mutui, e dunque questo alimentava il mio credito al consumo. La seconda funzione della finanza è stata quella di spingere, o meglio, di evitare che si affondassero tutta una serie di imprese che erano in crisi da sovracapacità produttiva, cioè che producevano di più di quello che riuscivano a vendere. C'è una categoria di imprese che è emblematica di questo, che sono le imprese automobilistiche. L'eccesso di capacità produttiva nel settore oggi è di 30 milioni di autoveicoli all'anno su 90 milioni prodotti. Uno dice, vabbè, però c'è la crisi. No. L'eccesso di capacità produttiva all'inizio degli anni 2000 in questo settore era di 22 milioni di automobili. Questo cosa significa? Significa che queste imprese, una parte di queste, avrebbero dovuto fallire, in termini molto concreti. Se questo non è avvenuto, lo si deve al fatto che i tassi di interesse sono stati ribassati, per cui queste imprese hanno potuto rinegoziare il loro debito con le banche a condizioni favorevoli, e c'è stata un'enorme espansione del credito al consumo. Queste cose non le dico io, l'ha dette Marchionne, che ha detto che in Europa 4 automobili su 5 sono sovvenzionate, cioè sono vendute a un prezzo che è di fatto inferiore al loro costo di produzione, grazie al fatto che ci sono tutta una serie di incentivi statali e di altro tipo. Poi mi dice che il debito pubblico cresce, no? Cresce anche perché ci sono questo tipo di meccanismi di incentivazione. Ma le aziende private sono state aiutate anche in un altro modo, il terzo, cioè attraverso la speculazione vera e propria. Se uno va a prendere i bilanci di molte imprese manifatturiere degli ultimi anni, vede che i soldi non l'hanno fatti nel loro settore di produzione, ma l'hanno fatti su quella che viene definita in gergo, nell'ambiente in cui lavoro, io mi occupo di finanza, cioè lavoro in una società finanziaria, viene chiamato finanza proprietaria, cioè c'è una parte del bilancio dove uno ha dei soldi, ogni azienda ha dei soldi e, diciamo, li può gestire facendo finanza sostanzialmente. Anche qui citiamo il caso più clamoroso: la General Electric addirittura ha creato una società che è una gigantesca impresa manifatturiera, ha creato una società che è praticamente una banca, che si chiama General Electric Capital. Da questa società sono arrivati il 60% dei profitti del gruppo negli ultimi anni, prima della crisi evidentemente. La speculazione ha funzionato così, cioè è stata lo sfogo per capitali che non riuscivano a valorizzarsi adeguatamente nel settore, nel core business, diciamo così, dell'impresa. A un certo punto questa bolla, però, come tutte le bolle, doveva scoppiare, ed è scoppiata. E ancora una volta il problema è nato nell'economia reale ed è nato come sotto forma di insolvenza dei mutui subprime americani, ma c'era stato un rallentamento che i dati dell'OCSE confermano e che curiosamente non sono stati molto ripresi questi dati. C'è una ricerca dell'OCSE specifica su questo che dimostra che c'era stato un rallentamento dell'economia negli anni precedenti il 2007, quando è partita la crisi. Altri parlano di un eccesso di investimenti, e anche qui è abbastanza evidente, c'è un'enorme capacità di investimento aumentata nei paesi asiatici e investimenti sostanzialmente costanti a livello dei paesi più avanzati. E era una cosa assolutamente insostenibile. La bolla scoppia, innescata proprio da questi mutui subprime, e avviene tutto quello che vi ho così molto rapidamente detto prima. A questo punto succede un'altra cosa, succede che effettivamente per la prima volta dopo decenni va in crisi anche, va in crisi anche l'ideologia di alcuni capisaldi dell'ideologia dominante. Questo, diciamo, si può periodizzare. Evidentemente è chiaro che quando, come citavo prima, nel marzo 2008 si dice non fallisce il salvataggio di una grande banca di investimento statunitense, è un salvataggio dei mercati, si introduce una novità, perché dai tempi di Reagan ci avevano spiegato che lo Stato è il problema, il mercato è la soluzione, e sembra quasi che le parti siano invertite. Perciò, primo tema, lo Stato come salvatore. Secondo tema, la disuguaglianza come problema, perché è evidente che se noi abbiamo una situazione in cui la disuguaglianza cresce, il credito al consumo serve per tamponare la crescita di questa disuguaglianza, consentendo alle persone di consumare anche quando non se lo possono permettere, poi questo è il concetto. Questa cosa qua scoppia proprio in uno dei prodotti tipici che consentivano questo, che erano i mutui subprime, che era una particolare categoria di mutui ad alto rischio americani. È evidente che noi vediamo che la disuguaglianza, a differenza di quello che ci hanno raccontato, non è l'alimento della sana concorrenza tra gli individui che porta avanti tutta la società, ma è qualcosa che è patologico per la stessa crescita economica a determinate condizioni. Succedono altre cose. Una delle metafore privilegiate negli anni scorsi sul mercato era il mercato come soggetto razionale. Quante volte abbiamo letto sui giornali ai mercati non piace questo. Quando fu eletto Lula presidente del Brasile, lesse su un'agenzia di stampa che non era un candidato market friendly, non era amichevole nei confronti del mercato, e i mercati avrebbero reagito molto male. Se ne parla come una sorta di signore razionale che fa le sue scelte. Questa è una, guardate che non è soltanto uno slogan che è stato adoperato, qui c'è una teoria economica molto precisa, che è quella dei mercati razionali ed efficienti, per cui si è detto che la razionalità intrinseca dei mercati, cioè del fatto che ci sono tanti operatori in concorrenza tra loro e che ognuno fa il suo corpo comodo, che fa il suo interesse, e grazie al fatto che fa il suo interesse ne nasce il benessere collettivo, magicamente, no? Per una sorta di armonia prestabilita, tutto questo funziona e fa andare avanti la società. Ecco, tutto questo è stato codificato in teorie economiche sui mercati finanziari, che sono state non a caso rase al suolo da questa crisi. Perché cos'è emerso? È emerso un mercato che non solo era un soggetto razionale, non era un soggetto razionale, non solo era una forza della natura scatenata che travolgeva tutto al suo passare, ma addirittura, secondo il presidente della Germania federale, era i mercati, lui ha detto a un certo punto nel culmine della crisi, i mercati finanziari sono diventati dei mostri che non si riesce più a ingabbiare in nessun modo. Pensate un po', no? Praticamente il credibile Hulk, no? Da un signore composto, posato, si trasformano in mostri. E anche questo è un colpo molto serio all'ideologia dominante, se noi lo andiamo a indagare, no? In realtà quello che viene messo sotto accusa è anche la deregulation. Prima si diceva i mercati si autoregolano, e il modo migliore per regolarsi è appunto non diamogli delle costrizioni esterne, si regolano da soli, perché fanno comunque la cosa che è più razionale e più efficiente. La deregulation è stata messa pesantemente in crisi da questa crisi. E si è arrivati a un certo punto ad una vera e propria crisi di legittimità del mercato. C'era il Financial Times che in un certo periodo scriveva gli articoli, si vedeva costretto a scrivere articoli in difesa del libero mercato. A un certo momento una società di queste, di milionari americani, sono dei milionari americani che quando muoiono fanno delle fondazioni, no? La Templeton Institute, una cosa di questo genere, fece una paginata sul Financial Times, dice, con questo fantastico interrogativo: il mercato corrompe la tempra morale? Una roba del genere sarebbe stata inimmaginabile sino a qualche anno prima. Poi ovviamente venivano intervistati degli esperti che dicevano no, assolutamente, non è vero nulla, eccetera. Però vi dà un'idea della situazione. Le difese quali sono state? La difesa è stata abbastanza singolare, cioè si sono dette due cose anche abbastanza contraddittorie tra di loro, ma comunque si è detto la crisi non è una crisi del mercato, cioè non è una crisi, guardate, il mercato è il prestanome di capitalismo. Questa è una cosa che è stata analizzata molto bene da Galbraith, che era un economista liberale americano, che ha detto, guarda, dopo la seconda guerra mondiale, in America, a un certo momento, si smette di parlare di capitalismo, che si comincia a parlare di società di mercato. Quando voi sentite parlare di società di mercato, tenete conto che sullo sfondo, questo è il prestanome, sullo sfondo c'è il capitalismo. A questo punto si dice, ma guardate che quello non era il mercato, non era il vero capitalismo. Era una corruzione del capitalismo, oppure era un capitalismo imperfetto, nel senso che il mercato non è che ce n'era troppo, ce n'era troppo poco, bisogna svilupparlo ancora di più. Questo è un modulo che le persone di una certa età si ricorderanno, perché era il modulo dell'Unione Sovietica sotto Brezhnev. Quando uno diceva, ma guarda lì, ci sono tante cose che non vanno, dice, no, ma questo non è. Noi stiamo andando verso il comunismo, ma non siamo al socialismo, forse neanche al socialismo. Dobbiamo continuare ad andare in questa direzione. Questi qui sono fastidi e problemi, incidenti di percorso. Lo stesso dicono ci hanno detto i nostri liberali in questi mesi. A questo punto è evidente, se questo è vero, che un approccio moralistico risolve il problema, perché se io riesco a convincere le persone che quello che è successo è un incidente, non è un problema intrinseco della modalità attraverso cui si produce e si consuma oggi nel mondo, ma è un incidente, me la posso prendere quei capi espiatori e me la regolo così, posso veramente convincere qualcuno che non è il mercato il problema. Attenzione, questa è stata la prima fase della crisi, quella che diciamo possiamo concludere con gli interventi statali. A un certo momento lo Stato, che prima era un pidocchioso che creava un sacco di problemi, dice no, invece diventa il bagnino e va in soccorso del capitale, eroga migliaia, come dicevo prima, migliaia di miliardi per salvare banche fallite che vengono nazionalizzate, dicendo subito però scusate, appena le rimettiamo in sesto ve le ridiamo, no? Per cui intanto socializziamo le perdite. Se poi riprendono, le possiamo rirendere private. No? Una delle cose, attenzione, una delle cose che sono state messe in crisi da questa crisi, scusate il gioco di parole, è il mito dell'efficienza del mercato. e dell'efficienza del privato. Perché noi quando diciamo, per anni, no, ci hanno detto privatizzate tutto perché il privato è più efficiente del pubblico, non esiste una sola ricerca empirica che lo dimostri. Le uniche ricerche empiriche riguardano il rapporto tra monopolio e concorrenza. Generalmente le imprese monopolistiche sono meno efficienti di quelle in concorrenza, per ovvi motivi, no? In Italia abbiamo fatto delle cose meravigliose, ad esempio abbiamo privatizzato dei monopoli naturali come le autostrade, che fisicamente non possono avere concorrenza, perché non è che affianco all'autosole fai un'altra autostrada, no? E il risultato è che prima avevi dei monopoli pubblici e adesso hai dei monopoli privati, per cui è proprio la cosa migliore che potesse succedere. Quello che ha dimostrato questa crisi è che non è affatto vero che le aziende private siano così straordinariamente efficienti. Hanno dimostrato delle inefficienze clamorose, tant'è vero che è dovuto intervenire lo Stato per salvarle. A questo punto però attenzione, perché veniamo all'oggi, quello che vi dico non è una cosa a lieto fine, purtroppo, almeno per il momento. Oggi cosa succede? Succede la fase bis. A questa crisi come si è risposto? Si è risposto praticamente trasferendo il debito, una parte del debito mostruoso che c'era in giro per il mondo, dal settore privato al settore pubblico. Sostanzialmente in che modo? Appunto, acquisti di obbligazioni. Tenete conto che la Federal Reserve, ad esempio, ha acquistato migliaia di miliardi di dollari di obbligazioni che non avevano più nessun valore, che erano in pancia delle banche. Le banche centrali questo non l'avevano mai fatto. La BCE ha fatto la stessa cosa. Sono stati ridotti i tassi di interesse. I tassi di interesse sono in tutto il mondo ormai negativi in termini reali, cioè sono al di sotto dei tassi di inflazione. Questo fa sì che le banche vengano rifinanziate a tassi bassissimi, dopodiché questi soldi come li impiegano? Li hanno impiegati negli ultimi mesi comprando titoli di Stato. Per cui praticamente il settore pubblico tiene bassi tassi, consentendo alle banche di lucrare sul debito del settore pubblico, che se ci pensate è una cosa abbastanza carina. A questo punto però parte la seconda fase della crisi, ossia l'intervento statale non è servito in realtà, se non in misura molto limitata, a far ripartire l'economia. Gli ultimi dati per quanto riguarda gli Stati Uniti sono di una ripresa che viene sempre pompata, ma in realtà è molto minore di riprese che sono avvenute in crisi che erano ben meno gravi di questa. Quando la crisi è molto grave, in teoria dovrebbe ripartire tutto molto all'insù, no? Subito. E invece così non è stato. In questo contesto, faccio un esempio, si dice che l'occupazione americana ha ricominciato a crescere, bella forza, cioè era crollata di 3 milioni di unità, insomma, ma non è neanche tutta la verità questa. L'ultima crescita dell'occupazione a marzo è dovuta quasi interamente all'impiego di lavoratori part-time, perché in America anche i lavoratori part-time sono considerati occupati per le statistiche ufficiali, occupati per il censimento. Questo è un piccolo esempio. 2/3 della ripresa attuale stimata negli Stati Uniti sono dovuti agli incentivi pubblici per l'acquisto di automobili, guarda caso, e per l'acquisto delle case. Allora, la ripresa non c'è, o non c'è comunque nella misura in cui ci vogliono far credere. In compenso si ingigantisce il debito pubblico e siamo alla seconda fase della crisi. Straprevedibile, io nell'introduzione che ho scritto alla raccolta di scritti di Marx, che ho fatto a luglio dell'anno scorso, ho scritto questa cosa. La ripresa non ci sarà, o sarà estremamente fragile. In compenso si gonfierà la bolla del debito pubblico e sarà la prossima a scoppiare. Questo è quello che sta avvenendo adesso, col caso greco, con un effetto domino, guardate, che va molto oltre il discorso europeo, perché tutti stanno a parlare d'Europa, e io sospetto anzi che questa crisi qui sia nata così proprio per questo motivo, proprio per evitare che si andasse da qualche altra parte. Perché se uno fa la somma del debito pubblico e privato, il record mondiale spetta al Regno Unito, ad esempio, che ha più del doppio del debito della Grecia. Il debito complessivo privato e pubblico del Regno Unito è 469% del prodotto interno lordo. Il secondo, arriva proprio, però se la stanno giocando perché è molto vicino, è il Giappone, che ha il 459% del prodotto interno lordo come debito complessivo, dove dentro però più del 200% è debito pubblico. Cioè il 200% del PIL giapponese è l'entità del debito pubblico. Siamo molto oltre i livelli italiani, per essere chiari. Il terzo grande debitore del mondo, ma il primo dal punto di vista delle cifre assolute evidentemente, sono gli Stati Uniti d'America, il cui debito complessivo è 360% del prodotto interno lordo. Allora voi capite che c'è una gigantesca bolla, cioè il debito in questi anni non è diminuito, è aumentato, ma si è spostato, e si è spostato sugli Stati. Questa cosa qua è estremamente utile, non a noi purtroppo, ma chi vuole che le cose continuino ad andare come andavano, per due motivi. Perché abbiamo un curioso fenomeno: a fianco, dopo la socializzazione delle perdite, per cui il pubblico si assume le perdite del privato, adesso abbiamo la statalizzazione delle colpe, cioè si comincia a dire, si torna a dire, si ritorna alla canzonetta di 10 anni fa, che è lo Stato che ha tutte le colpe. Se voi analizzate l'informazione che si sta facendo sulla Grecia, cos'è che viene detto? Viene detto che ci sono i lavoratori pubblici pelandroni che hanno la 14esima, quelli che vanno in pensione e senza avere il diritto alla pensione prendono, in 3 anni se la giocano tutta e poi lo Stato li deve pagare, tutta una serie di cose di questo genere, come se in Grecia gente che tu vai, c'è soltanto gente che suona la chitarra, se la diverte tutto il giorno, eccetera, no? Il problema è un altro, è che lo Stato ha fatto in questi anni, ha svolto 2 funzioni fondamentali. Sempre, stiamo sempre in questo contesto di crescita calante dal 70 in poi. Sono le funzioni che abbiamo visto prima, di accollarsi il debito privato, e la funzione di spingere i consumi anche lui, in una situazione in cui i consumi non potevano essere spinti perché non c'era abbastanza crescita economica. Questo è il punto fondamentale. Però, nonostante questo, ora lo Stato è diventato, è tornato ad essere lui il problema. Lo Stato è sotto accusa da parte dei mercati, no? Oggi si dice, le agenzie di rating l'altro giorno hanno fatto crollare i mercati, pubblicando a mercati aperti, tra l'altro, l'abbassamento del rating in rapida successione di Grecia, Portogallo e Spagna, 2 giorni di fila. I mercati sono tornati a essere razionali, no? Per cui il mercato è razionale e punisce gli stati che sono spendaccioni. Perché dico che questo è utile? Perché se noi prendiamo un articolo di qualche settimana fa di IMF, con il giornale finanziario italiano, leggiamo, il titolo è questo: con tassi sopra l'8%, il welfare greco sarà il primo a saltare. Cioè il concetto è questo: visto che adesso aumentano i rendimenti dei titoli di Stato, purtroppo bisognerà stringere la cinghia. Come si farà? Si distruggerà quello che resta del welfare state in Grecia e negli altri paesi che saranno coinvolti. Per cui la riduzione globale del debito avverrà in che modo? Avverrà attraverso una riduzione delle prestazioni sociali, un peggioramento delle prestazioni pensionistiche, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il copione che sta andando in scena in questi giorni per la Grecia e che è già più o meno larvatamente riproposto in vari paesi europei. Per questo motivo, a mio avviso, è estremamente importante che in Grecia ci sia un movimento molto forte che si oppone a tutto questo, perché significa dire: vogliamo fare in modo che la variabile dipendente questa volta non siamo noi, ma che i soldi li vadano a prendere da qualche altra parte. Questo è, secondo me, il punto cruciale. Credo che oggi siamo abbastanza un bivio, nel senso che abbiamo il rischio vero di uno stato minimo e di un trionfo delle grandi corporations, di nuovo, alimentate proprio con i soldi pubblici magari, ma che tornano a trionfare, una distruzione del welfare, quello che dicevo, può esserci anche qualcosa di diverso, che si inneschino delle dinamiche protezionistiche tra uno Stato e l'altro. Quello che stiamo vedendo in questi giorni probabilmente è anche una manovra per far sì che il problema del debito scoppi in Europa e non altrove. Se voi vedete, cioè il debito complessivo della Grecia, mi pare che sia pubblico e privato, è 230%, è la metà di quello inglese. È una forte proporzione in meno di quello americano. È la metà di quello giapponese. Perché proprio lì? Evidentemente c'è anche un disegno ormai di battaglia tra le valutarie, per cui il tema è cercare di far saltare l'euro, ad esempio. Ma quello che voglio dire è che possono partire dinamiche di questo tipo, cioè distruttive di questo tipo, che non si sa dove vanno a finire. Questo è il punto, secondo me, fondamentale. Detto questo, ripeto, l'effetto contagio secondo me ci sarà e andrà ben oltre i confini dell'Europa. E a quel punto si porranno problemi diversi. Probabilmente qualche grande Stato chiederà di rinegoziare il debito, magari gli Stati Uniti chiederanno ai cinesi di essere così cortesi da non fargli pagare tutti i debiti che hanno con loro. Però, come capite, è uno scenario abbastanza inquietante da diversi punti di vista, perché l'ultima volta che c'è stata una crisi paragonabile all'attuale, la crisi è finita con la Seconda Guerra Mondiale, dopo un periodo in cui gli stati hanno cominciato appunto a innescare dinamiche valutarie protezionistiche, svalutando le rispettive monete a ripetizione negli anni 30, non è uno scenario molto rassicurante. Per questo motivo io credo, e qui finisco, che sia estremamente importante avere presente la posta in gioco, ma soprattutto, cioè direi prima ancora, contrastare la visione ideologica che viene data da questa crisi, contrapponendole un'altra visione, che era quella appunto di Marx, per cui da un lato la crisi è il modo attraverso cui il capitalismo risolve i suoi problemi, ed è anche una cosa diversa però per Marx, è un sintomo. Marx dice, nelle contraddizioni, crisi e convulsioni acute dell'economia, si manifesta la crescente inadeguatezza dello sviluppo produttivo della società rispetto ai rapporti di produzione che ha avuto finora. La distruzione violenta di capitale, quella delle crisi, non in seguito a circostanze esterne ad esso, ma come condizione della sua autoconservazione, cioè di far ripartire i profitti, è la forma più evidente in cui gli si rende noto che ha fatto il proprio tempo e che deve far posto un livello superiore di produzione sociale. Ecco, io credo che l'altro grande tema che questa crisi solleva e che è stato tenuto non a caso sotto traccia, proprio si è cercato di che la cosa non evolvesse anche in termini teorici in questa direzione, è proprio l'idea che possa esistere, anzi che deve esistere per evitare la distruzione probabilmente anche ecologica del pianeta, un livello superiore di produzione sociale. Io credo che questo sia il grande tema che sta di fronte a noi e su cui bisognerebbe ricominciare a lavorare seriamente. Vi ringrazio.
Bene, a questo punto ci piacerebbe che dalla platea venissero fuori delle curiosità, delle domande. Io prenderò l'ordine degli interventi con il solo invito di essere il più concisi possibile in modo che Vladimiro possa rispondere nella maniera migliore possibile.
Visto quello che c'era scritto sulla locandina, visto quello che è stato scritto, non sarebbe il caso di dire qualcosa sul caso Grecia, la sua specificità, altrimenti era molto interessante, ma non sembrare.
Allora raccogliamo prima le domande e poi passiamo alle risposte. Se ci sono altre domande.
Ma c'è una dimensione per fare il problema. Sono gli effetti strategici. Per come questa crisi agisce in ambito di un momento che avrà molto probabilmente gli effetti molto più distruttivi. sentire da quale distanziare, da un punto di vista del scenario romano.
Il caso greco è presto detta, la Grecia è entrata nell'euro pur non avendo i requisiti per entrare nell'euro. La cosa non è una sorpresa, adesso a Roma si dice è arrivato pensace, quando scoppia un problema ci arrivi e dici ma io l'avevo detto, in realtà nessuno l'aveva detto, però tutti sapevano che i parametri, i famosi parametri di Maastricht a cui bisogna adempiere per entrare nel club della moneta unica, erano, diciamo, quantomeno difficilmente adempiuti dalla Grecia. La Grecia fu fatta entrare nell'Unione Europea per motivi in parte geopolitici, in parte per motivi economici, perché l'ingresso nell'Unione Europea significa tante cose, una sicura, non nell'Unione, attenzione, ma nella zona dell'euro, perché anche qui c'è una simmetria abbastanza interessante da notare, intendo dire nella zona euro. L'ingresso nella zona euro significa che si perde sovranità monetaria sostanzialmente, no? Per cui un paese non ha più una delle armi che possono far sì che che possano essere azionate in caso di crisi, che è la svalutazione competitiva, che è una cosa di cui noi eravamo i massimi esperti mondiali sino a 15 anni fa sostanzialmente. Ogni tot anni c'era una bella svalutazione della lira che faceva riprendere le esportazioni, rilanciava l'economia, guardate che è uno strumento miserabile di recupero della competitività, che colpisce i lavoratori, ha diverse controindicazioni. E a un certo momento questo non era più possibile, è stato più facile per, ad esempio, per la Germania esportare in Grecia senza che accadesse il reciproco e consolidare la propria posizione commerciale. Il tema greco, però, in generale questa crisi, dice un'altra cosa che è molto più importante, è meno specifica se vogliamo, ma più importante. Ci dice che il progetto dell'euro e dell'Unione Monetaria Europea, economica e monetaria europea, come si diceva una volta, è monca. È un progetto monco, nel senso che c'è soltanto la parte monetaria, non c'è la parte economica, o meglio, non esistono politiche comuni degli stati, economiche comuni. Guardate, questo era un incubo latente di tutti quelli che hanno voluto l'Europa, ossia il timore, e questo è attestato, c'era il timore, si diceva, per ora le cose vanno bene, ma cosa succede se c'è uno shock asimmetrico? Lo shock asimmetrico non è una roba, sembra esoterico, ma è una cosa abbastanza semplice. Se viene un crisone in un pezzo dell'Europa e non in un altro, succede che ci sarebbe, cosa succederebbe? Si diceva, ci sarebbe una forte divergenza dell'economia. Cioè qualcuno che va sempre peggio, qualcun altro che sta meglio, e a questo punto, diciamo, i destini economici si separano, ma con un problema, che la moneta è unica, per cui non hai quella possibilità di riallineamento, e in compenso non esiste una politica economica comune, integrata, come può essere quella di uno Stato, per cui a un certo momento decide, ogni Stato sovrano può decidere di fare dei trasferimenti a una parte dello Stato che funziona di meno, no? E a una parte dell'economia che va meno veloce, ridistribuendo il carico, dando una serie di incentivazioni. Tutto questo non può avvenire in Europa, ma non è che non avviene per caso. Non avviene perché il progetto europeo è stato costruito sulla base degli interessi delle imprese, o meglio, del capitale. Questo cosa significa? Significa che, ad esempio, non è stata fatta una politica fiscale comune. Una politica fiscale comune in Europa oggi non è possibile, perché sulla fiscalità gli stati possono decidere soltanto all'unanimità, oltretutto con una cosa un po' bizzarra, che contribuiscono a decidere anche gli stati che fanno parte dell'Unione Europea ma sono fuori dall'euro. come la Gran Bretagna, che ha costantemente ostacolato ogni tentativo di integrazione economica. Loro il problema non ce l'hanno, perché tutto hanno un'altra valuta che è andata malissimo in questi anni, non a caso, e tornerà ad andare male dopo le elezioni, che perciò da dopodomani ricomincia ad andare male. Tutto questo ha fatto sì, cioè il problema qual era? Era che si doveva consentire alle imprese di fare arbitraggio fiscale e regolamentare. Cioè si consentiva alle imprese europee di andare, ad esempio, a aprire stabilimenti dove conveniva di più, dove la fiscalità era minore. L'esplosione economica, adesso c'è l'implosione, ma l'esplosione economica dell'Irlanda, che sino a qualche anno fa ci dicevano è un paese fantastico, cresce a tassi di sviluppo meravigliosi, derivava da una cosa molto semplice, che aveva tasse sulle imprese del 5% giù di lì, per cui tutte le imprese europee mettevano una sede lì in modo da avere una fiscalità più bassa, facendo dumping fiscale rispetto a altre parti dell'Unione. I paesi baltici, che ora stanno con le pezze, diciamo, non vi dico come, ci venivano proposti da Oscar Giannino e da altri illustri opinionisti economici come dei paesi del Bengodi dove c'era la flat tax, cioè che le tasse sulle imprese erano bassissime e sempre le stesse. In questo modo è evidente che si sono colpiti, cioè l'integrazione europea è stata fatta tutta sulle spalle dei lavoratori. Non c'è stato un allineamento della fiscalità, si è potuto continuare a fare questo arbitraggio. Senza una politica fiscale comune non esiste una politica economica comune possibile. Questo è l'origine dei problemi. Questa è l'origine dei problemi attuali, è chiaramente un'origine che è dettata da ben precisi interessi economici e anche da un'ideologia, guardate. Io ricordo sempre con commozione, perché è un pezzo letterario altissimo, un articolo che scrisse Tommaso Padoa-Schioppa quando era ancora la BCE, nell'agosto del 2003, in cui diceva che la priorità per l'Europa era far sì che le intercapelli che si erano frapposte tra gli individui europei e la durezza del vivere un pochino cadessero. Cioè la priorità di questo signore era diminuire le protezioni sociali. Secondo lui il problema in Europa era quello. Uno poi si può domandare per quale motivo in un governo, tra virgolette, di centrosinistra, un signore del genere sia diventato ministro del tesoro. Guardate che la battuta sui bamboccioni è la stessa cosa, diceva, è lo stesso concetto. Il problema, se tu sei a carico dei tuoi a 35 anni, non è perché ti pagano poco sul posto di lavoro per cui non puoi lasciare la casa, è che sei un bamboccione che non ti vuoi muovere. E l'ideologia era quella, infatti si è manifestata, direi, con effetti, diciamo, non particolarmente benefici per il centro-sinistra e cosa più importante per tutti noi, diciamo. Questo è il problema greco, cioè il problema greco sta dentro un problema più generale, che ora sta esplodendo, anche in termini di egoismo, anche in termini un po' miopi dal mio punto di vista, perché io ritengo, ad esempio, che l'atteggiamento tedesco sia veramente alata fazza in questa situazione, perché è evidente che se tu imponi ai greci una manovra lacrime e sangue, il risultato minimo sarà che avranno una depressione economica per i prossimi 3-4 anni, dopodiché le merci che esportavi lì te le dai in faccia, per cui non è tanto ovvia neanche questa. Del resto i tedeschi hanno un problema secondo me psichiatrico, mi scuso per la... spero non ci siano troppi tedeschi in sala. Un paese che introduce nella costituzione del proprio paese, durante la crisi peggiore da 80 anni, l'obbligo costituzionalmente stabilito dell'avanzo di bilancio, cioè che non può andare in deficit il bilancio statale, peccato che l'anno scorso siamo andati in deficit peggio di noi, ma comunque, diciamo, quello che viene stabilito proprio per legge, ma non per legge, per legge costituzionale, è un paese in cui ci sono, secondo me, dei problemi che vanno risolti anche psichiatricamente. In realtà quello che può succedere è probabilmente la distruzione dell'euro, un effetto domino sul debito ovunque, ma che non lascia, è un effetto domino vero, cioè che non lascia nessuna pedina in piedi. Perché guardate che le perdite occulte oggi delle banche tedesche sono tuttora stimati in 200 miliardi di euro. E quindi lì sono tutti soldi che qualcuno dovrà cacciare. Non penso che le cacceremo noi, no? Le caccerà in primis il tesoro tedesco. Anche perché se ci richiede noi magari c'è il rischio che facciamo il gesto dell'ombrello, no? Cioè. Ecco, allora, questa è la situazione. Però il punto che vorrei che fosse chiaro è che l'Unione Europea in questo è vittima dei suoi errori e dei limiti strutturali della sua costruzione. Per cui si è pensato di costruire la concorrenza sulla base di una concorrenza al ribasso sulle condizioni di lavoro, lasciando inalterate tutta una serie di situazioni, di condizioni che hanno fatto sì che di fatto non potesse essere costituita un'Europa, diciamo, con una politica economica integrata. Per gli effetti strategici, una parte sono probabilmente quelli di cui stiamo parlando adesso. In realtà questa crisi è anche l'effetto di un profondo riposizionamento strategico nel mondo. A sua volta lo provocherà, ma guardate che qui c'è un problema, io l'ho lasciato anche per motivi di tempo, di spazio, un po' da parte, ma la crisi, questa crisi qui è il precipitato di una crescita sfittica ultradecennale in alcune zone del pianeta, ma anche di un fenomeno più localizzabile. Questa è la crisi del dominio mondiale del dollaro e degli Stati Uniti. Guardate, c'è una impressionante analogia tra quello che sta succedendo oggi, quello che è successo negli ultimi decenni e quello che è successo a cavallo tra 800 e 900, quando dominante era l'Inghilterra. Il dominio inglese fu per una larga parte dell'Ottocento, fu un dominio commerciale e industriale. A un certo punto, dalla fine dell'Ottocento, il sorpasso, se uno vuole la datina, il sorpasso come produzione industriale, gli Stati Uniti lo fanno nel 1873, per essere precisi. Però, diciamo, c'è una grande crisi, la grande depressione del 73-96. In quel momento l'Inghilterra comincia a essere, perde l'egemonia nei confronti verso gli Stati Uniti dal punto di vista manifatturiero e commerciale e acquista l'egemonia finanziaria. Lo stesso era accaduto per l'Olanda un secolo prima, un secolo e mezzo prima. Quello però è il canto del cigno del dominio inglese. Dopo pochi decenni questo dominio, anche finanziario, viene distrutto con la Prima Guerra Mondiale essenzialmente. E si passa, il testimone passa agli Stati Uniti. Quello che è successo è questo, cioè dominio grandioso, cioè incontrastato degli Stati Uniti dal punto di vista manifatturiero e commerciale da in tutto il secolo sostanzialmente, ma in maniera abbastanza clamorosa dopo il 45, inizi di cedimento. Nel 71 la data chiave, il dollaro denuncia gli accordi di Bretton Woods che prevedevano tra le altre cose la convertibilità dell'oro soltanto in dollari, per cui in teoria sino al 71, in teoria perché poi negli ultimi anni col cavolo che te li davano, in teoria tu potevi andare con un pacchetto di dollari dagli Stati Uniti e farti dare l'equivalente in oro. L'oro all'epoca quotava 35 dollari all'oncia, oggi quota 1170 dollari all'oncia. Questo cosa significa? Nel 71 il dollaro si sgancia dall'oro e diventa una moneta puramente fiduciaria, che non ha un ancoraggio reale, salvo il fatto che la gente la usa. Sinché la gente la usa va bene, va tutto bene. Perché la usa? Per un motivo molto banale, perché le materie prime sono cambiate in dollari e non in altre valute. Ogni tanto qualcuno si alza e dice no, voglio cambiare tutto in euro. Saddam Hussein è l'ultimo che l'ha fatto, non gli è andata benissimo. Recentemente ha detto qualcosa del genere Ahmadinejad, ma io gli consiglierei sull'argomento di essere abbastanza moderato, visti i precedenti. Quello è successo? È successo, questo è un pezzo importante di quello che è successo in termini di bolla finanziaria mondiale. Il dollaro, il mondo ha cominciato a essere inondato di dollari. Questi hanno gonfiato quella grande massa. E questo è l'alimento della bolla finanziaria. Con questa crisi probabilmente, dico probabilmente perché poi lo sa, viene messa la parola fine a questa storia. ma non sarà una fine incruenta, perché non è mai successo nella storia che qualcuno domina e dice no, guarda, ho capito che non domino più, tieni, stretta di mano. Non è così semplice. Quello che è successo in questa legge è proprio questo, cioè che è scoppiata quella bolla lì. È scoppiata, sino a qualche anno fa si poteva pensare, devo dire, lo pensavo anch'io, che il testimone potesse passare all'euro, all'Europa. Nulla di tutto questo. Se uno guarda oggi, guarda, c'è un modo molto semplice per capire cosa sta succedendo negli ultimi anni. Guardare le quotazioni dell'oro. L'oro per un certo periodo era semplicemente correlato, come si dice, correlato inversamente al dollaro, cioè se il dollaro scendeva l'oro saliva e viceversa. Ultimamente non è più così. L'oro sale a prescindere, sale quando scende l'euro, sale quando scende il dollaro, sale. Continua a salire. Perché? Perché, diciamo, è il sintomo, l'oro, il prezzo della quotazione dell'oro. Guardate che è impressionante, se voi pensate che era 35 dollari all'oncia nel 71 e che oggi siamo a 1170, è una cosa mostruosa vista storicamente. Cosa significa? Significa semplicemente che nel mondo si sta diffondendo la sfiducia in tutte le valute principali. E si ritiene che queste valute abbiano delle magagne non ben chiare, per cui il loro prezzo in realtà non è quello giusto. Guardate che anche il petrolio, che è salito negli ultimi tempi, salvo venire giù negli ultimi giorni, ma tutti dicevano, no, perché c'è la ripresa, non è vero. Non è salito per la ripresa, è salito perché il petrolio è cambiato in dollari e gli sceicchi e qualcun altro dicono, sai che c'è, questo dollaro qui non ha quel valore lì, ce l'ha inferiore. Allora da domani cortesemente me lo paghi di più il petrolio, me lo continui a pagare in dollari, sono carino, però me lo paghi di più. Ecco, quello che sta succedendo probabilmente è, c'è questo grande smottamento tellurico, c'è uno spostamento di potere oggettivo verso l'Asia, verso una parte dell'Asia, però ripeto, sono d'accordo sul fatto che gli effetti strategici sono significativi, ma sono anche convinto che non sarà facile. Cioè, prima ho detto il debito, no? Il debito mondiale è grosso modo quello. Ci sono dei paesi straindebitati, ma ci sono anche dei paesi che di debiti non ce l'hanno. La Cina ha il 20% del prodotto interno lordo come debito pubblico, arriva al 31% credo, compreso quello privato. Lo stesso vale per tanti altri paesi emergenti, come si suol dire. La stessa Russia, di cui siamo portati a pensare sempre, no? Come diceva qualcuno un tempo, che è l'Olanda con le armi nucleari, manco per niente, stanno messi piuttosto bene, anche da questo punto di vista qua. Hanno rimborsato il loro debito in anticipo di qualche anno rispetto a quello che era previsto. Provate a chiedere a Obama di rimborsare il debito degli Stati Uniti con anticipo rispetto alle scadenze, vi mena direttamente. Ecco, per cui quello, evidentemente questo crea un fortissimo squilibrio. Io ripeto, non escludo che qualcuno in giro per il mondo stia cominciando a carezzare l'idea che questo squilibrio si risolve tipo il tango bond argentino, no? Di cui tutti parlavano male. Ora vediamo quando lo fa gli Stati Uniti la stessa cosa, cosa dicono, no? Ti dicono, sai che c'è, non ti posso ridare il debito, se mi dai metà, se te ne do metà, facciamo pari e parta, ciao. Il problema è che stiamo parlando di dimensioni economiche tali, per cui questa roba qua io non riesco a immaginare come si possa fare, o meglio, come si possa fare in maniera che non sia cruenta e che non comporti magari anche delle guerre in senso tecnico, insomma, del termine, non solo guerre finanziarie.